Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Bentornati amici di Radio Bianconera, primo appuntamento di dicembre con Generazione Urrà. Oggi mercoledì 2 dicembre, è il giorno di Juventus Dinamo Kiev, ma chiaramente ci prendiamo questi 50 minuti abituali per parlare di altri temi, non solo legati all'attualità, tanto ci sarà tempo per tutto il corso della giornata a partire da Social Club che seguirà l'appuntamento qua con Generazione Urrà per parlare del match di questa sera, quindi la lunga marcia di avvicinamento al match in programma alle ore 21 allo Juventus Stadium. Chiaramente un match che, come sapete tutti, è un match ininfluente ai fini della classifica, con i bianconeri che hanno conquistato già la promozione con due turni di anticipo. Invece ve la do io una notizia, per chi non lo sa: su Torino questa mattina ci siamo svegliati quasi con la neve, dico quasi perché in ampie zone soprattutto della provincia sono già state imbiancate. Su Torino per adesso non cade ancora la neve, però fa già piuttosto freddo. E non è da escludere che da qui a questa sera la situazione possa anche regalarci magari una nevicata che potrebbe rendere ancora più particolare il match di questa sera, visto che già c'è questa particolarità di cui tutti stanno parlando da due giorni, con la presenza in campo dell'arbitro Flepart, la Stephanie Flepart, quindi questa francese che per la prima volta una donna arbitrerà una partita di Champions League. Tra l'altro è anche un po' singolare con il fatto che c'era la preoccupazione quando c'è stato il sorteggio con la Dinamo Kiev, con il rischio che si potesse andare a giocare a Kiev proprio una delle ultime partite, quindi con il rischio di trovarsi una temperatura polare. Chiaramente sappiamo le temperature come possono essere fredde da quelle parti, e invece la partita sarà quella di Torino, che si giocherà con temperature quantomeno vicine allo zero, perché questa notte a Torino siamo andati moltissimo vicino allo zero, e non è appunto da escludere che già questa sera la gara si giocherà con queste temperature polari, quindi un motivo in più per stare attenti, visto che appunto il match non ha incidenza dal punto di vista della classifica, se non quello di tenere vive le speranze per potersi giocare la vittoria del girone nell'ultima giornata contro il Barcellona, appunto la sesta e ultima gara del girone che chiuderà questo girone eliminatorio, in cui Juventus e Barcellona si sono già qualificate entrambe con due giornate di anticipo, con il Barcellona che ha fatto l'unplay 4-4 e quindi al momento è favorita per il primo posto. Vi dicevo, prenderemo queste 50 minuti, a questo punto meno perché siamo già 2-3 minuti che stiamo insieme, per parlare di altri temi, uno in particolare, visto che qua a Generazione Urrà ho spesso parlato di tante categorie che hanno avuto chiaramente dei problemi legati al Covid, che hanno visto calare di molto il raggio d'azione, quindi molte attività sono state sospese, tra questi molti eventi, non solo il calcio che si gioca a porte chiuse, ma concerti e altre attività sportive, eventi sportivi che hanno perso il pubblico, e quindi senza pubblico c'è stato anche molta meno attività per tutti quelli che fanno parte del mondo degli steward. E parleremo appunto di sicurezza di steward con l'ospite che Filippo dalla regia, che saluto, mi dice che è già collegato, quindi do il mio saluto e il mio benvenuto ad un caro amico che conosco da anni, quindi ciao Oreste Vada.
Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Oreste, come stai? Anche tu ti sei svegliato bene, quasi con la neve oggi a Torino.
Quasi con la neve, sì.
Oreste, dicevo, situazione steward, ti ho chiamato perché chiaramente chi non ti conosce, tu sei il fondatore responsabile della DES Security, ti lascio subito introdurre che cos'è la DES e quando è nata.
Beh, la DES è nata nel 1996 da un gruppo di ragazzi che insieme a me appunto credevano in questo mondo, in questi servizi, e poi da lì abbiamo iniziato tutta una serie di trafortune e un po' di così bravura, un certo tipo di percorso. È una società che offre servizi di appunto di steward, security, controllo accessi, gestione del pubblico, e via dicendo. Questo è il nostro mondo.
chiaramente Oreste il link, perché qualcuno si spiega perché hai chiamato Oreste Vada, perché per anni voi siete stati l'agenzia ufficiale che ha seguito la sicurezza di tutto quello che era il mondo Juve. Ti chiedo come era nata quella collaborazione con la società bianconera.
Sì, noi abbiamo iniziato a lavorare con la Juventus nel 1997, abbiamo poi finito 10 anni dopo, nel 2006. È nata anche qua da una serie di concomitanze, ecco. Noi abbiamo lavorato ai mondiali di sci di Sestriere nel 1997, chi era a capo della gestione di quel bellissimo evento è stato poi chiamato in Juventus per gestire un servizio che era poi per la prima volta in Italia, perché fino ad allora c'era semplicemente un servizio di volontariato negli stadi, quindi c'erano delle persone che offrivano il loro servizio in cambio di, che potevano essere biglietti, una divisa, eccetera. Penso che la Juventus sia stata la prima società a voler fare un servizio che poi doveva diventare quello che è oggi, no? un vero servizio degli steward. Quindi siamo stati precursori, la Juventus è stata precursore di quello che è oggi il mondo degli steward.
Sì, tra l'altro stai parlando appunto di anni 90, metà anni 90 in poi, certamente anni in cui, se adesso pensiamo allo stadium senza barriere, invece stiamo parlando di un Delle Alpi che invece le barriere le aveva, e tra l'altro c'era anche sempre la questione un po' della sicurezza negli stadi, che fortunatamente qui puoi certamente venire incontro alla situazione, da questo punto di vista è molto migliorata.
Assolutamente sì, noi quando abbiamo iniziato veramente, io mi ricordo i primi servizi, si aveva addirittura il passaggio carraio aperto con l'ingresso da quella parte proprio delle tifoserie principali, e da lì poi veramente è cambiato un mondo, con tutto quello che poi anche il ticketing nominativo, quindi tutta una serie di controlli, filtraggi, eccetera. Quindi noi abbiamo veramente iniziato da un nulla, e piano piano con una serie di attenzioni, di formazione anche del personale, perché all'epoca non c'era fondamentalmente nulla. Noi ci eravamo formati grazie ai servizi che si facevano altrove, perché poi questo mondo qua, oltre al calcio, va su tutto quello che può essere, come dicevi tu, le attività canore, quindi concerti, manifestazioni di ogni genere, eccetera. E quindi il percorso è stato lungo, però devo dire che è stato anche piacevole, ecco.
Eh sì, anche perché poi oltretutto avete anche allargato la vostra gamma di servizi che avete offerto alla Juventus, che non era più quella solo della sicurezza, ma avete offerto anche altre cose.
Sì, perché noi dal servizio stadio abbiamo iniziato poi a seguire la parte di allenamenti, quindi quasi quotidianamente eravamo a contatto con la squadra, abbiamo iniziato poi a fare il seguito squadra in trasferta, Italia-Estero, e ritiri estivi, eccetera. Siamo arrivati dopo qualche anno praticamente a vivere, a condividere con la società, con i giocatori, quasi 10 mesi su 12, ecco. Questo nel bello e nel brutto, ovviamente.
Oreste, tra tutti questi eventi, perché me ne hai detti alcuni me li hai già elencati, c'è qualcuno di questi che ti è rimasto particolarmente dentro?
Guarda, mi è rimasto particolarmente dentro sicuramente la finale di Champions League con il Milan a Manchester, dove comunque la tensione, il fatto di vivere i 3 giorni prima in albergo con la squadra e poi vedere la partita e vedere soprattutto la parte finale, quindi i calci di rigore direttamente sul campo a fianco alla panchina, perché in quell'occasione erano scesi anche i dirigenti, è stata un'emozione sicuramente importante, ecco, che ci si porta dentro, perché poi quello che vivi lì, che vivi anche il dopo, eccetera, così come il 5 maggio, quando invece si è vinto il campionato e noi dello staff siamo rientrati col pullman squadra, perché la squadra era in quel caso rientrata in aereo, e nel pullman abbiamo festeggiato con gran piacere e sorpresa, ecco. Sono sicuramente momenti che poi uno si porta dietro per tutta la vita.
Anche perché Oreste, poi chiaramente prima di tutto viene il rapporto di tipo professionale, perché qua stiamo parlando di lavoro, però poi con il tempo, con i dirigenti, con lo staff e con i giocatori siete riusciti comunque anche a creare un rapporto di tipo umano, perché poi di fatto stando a contatto così nascono poi anche dei rapporti umani.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, con la dirigenza c'è un rapporto io devo dire che sinceramente mi hanno quasi insegnato a lavorare, mi hanno fatto diventare comunque una persona sicuramente migliore sotto un profilo professionale, anche perché la Juventus è sempre stata al top, pretende sempre non tantissimo di più e quindi ti abitua a stare in un range di un certo tipo. Ovvio anche il rapporto con i giocatori, tutti i ragazzi, per cui anzi alcuni di loro noi li vedevamo poi in altri ambienti, in altre situazioni, perché appunto lavorando in feste, in manifestazioni si incontravano più volte. È chiaro che vivere con loro, che ne so, tutto il periodo estivo, di preparazione, tutta una serie di cose, sicuramente si creano dei rapporti che vanno oltre quello che è il discorso professionale.
Infatti mi hai fatto proprio venire in mente proprio il ritiro estivo Oreste, quando di fatto poi spesso e volentieri, anzi quelli che erano soprattutto quelli più vicini alla squadra e poi albergavano con noi dentro nello staff della squadra, e era divertente perché chiaramente si vedeva a fine giornata, quando poi tutti finalmente potevano anche rilassarsi un momento, quando i tuoi ragazzi arrivavano completamente di fatto abbronzati dopo due giorni, perché stare tutto il giorno sotto il sole era comunque un lavoro anche importante, perché poi nei ritiri estivi abbiamo visto quante persone venivano a seguire la Juventus.
Assolutamente sì, beh, il lavoro comunque è estenuante, quello come anche le stesse trasferte a seguito della squadra, dalla mattina alla sera davanti all'albergo, e io mi ricordo in quei periodi, soprattutto quando si andava al sud, c'era un'attenzione nei confronti della società, un assembramento, visto che siamo nel periodo giusto, di persone non indifferente, persone che cercavano di entrare addirittura dalle cucine degli alberghi pur di arrivare a vedere o a chiedere l'autografo di qualche giocatore, quindi assolutamente sì, l'impegno veramente tanto. Poi quello che mi dicevi tu è simpatico, perché poi ci si arrivava la sera, ci si spogliava e eravamo abbronzati ovviamente fin dove arrivava la maglietta, no? Quindi
chiaro. Sì, e poi chiaramente poi una volta finito l'impegno c'era anche il modo appunto di rilassarsi tutti assieme, perché era poi forse anche il momento bello della giornata, perché poi erano giornate lunghissime per tutti, quindi compresi i tifosi che stavano tutta la giornata a contatto con la squadra.
Assolutamente sì, ma con gli stessi tifosi, poi si aveva con quelli più così, che seguivano di più, si aveva ovviamente una conoscenza, un rapporto comunque anche di rispetto, eccetera, quindi sicuramente è un mondo che poi vissuto, come ti ho detto, quasi sempre e in toto, è chiaro che entri direttamente nel vivo in tutto, ecco, quello sicuramente.
Oreste, come ho detto nell'introduzione, chiaramente questi ormai 8 mesi che ci stiamo vivendo stanno creando problemi a tutti, e immagino anche voi, perché gli eventi, abbiamo detto il calcio adesso a porte chiuse, ma abbiamo detto tutti i concerti annullati. Com'è stato questo anno per voi?
È difficile, e lo è ancora molto, è molto molto difficile, anche perché comunque questo purtroppo è una categoria che viene molto spesso dimenticata, lasciata un po' in disparte, mentre invece ritengo che sono migliaia di persone che lavorano, che offrono il loro contributo per un evento, anche perché poi fondamentalmente oggi se non ci sono queste persone l'evento non si può neanche fare, quindi il minimo di attenzione e di rispetto nei confronti di questa categoria sarebbe decisamente importante, ecco. Siamo fermi, aspettiamo che si possa riniziare il tutto, e con grande voglia ci sproniamo per crederci e ripartire.
Sì, anche perché poi giustamente prima hai detto che la situazione all'interno degli stadi a forza di leggi è migliorata di molto, però al di fuori invece abbiamo visto che purtroppo negli ultimi anni il calcio e lo sport in generale, o anche i grandi eventi, stanno diventando anche un po' bersaglio di situazioni anche non piacevoli, perché poi quando c'è tutta la visibilità di questo mondo abbiamo visto alcuni attentati, quindi ulteriormente il vostro lavoro è diventato ancora più a rischio.
Assolutamente sì, certo che all'interno, ma guarda, io dico sempre una cosa, il pubblico, la gente, ma compreso tutti, compreso me, ecco, quando poi si entra in un mondo che può essere quello dell'evento. Noi abbiamo fatto poi per tanti anni, dopo la Juventus, anche per una piccola parentesi, il mondo del basket, che io ne conoscevo molto poco, invece poi devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo fatto 10 anni con il gruppo Armani, quindi molte cose anche molto similari al calcio, eccetera. E devo dire che tante volte si vedono delle persone, papà e famiglie, che poi si trasformano davanti a un evento, che può essere appunto un concerto, una partita, eccetera. E su questo bisogna dire che bisogna in qualche modo dare ancora molta educazione su questo tipo di discorso.
Non è più solo una questione di forza o resta, ma credo anche di psicologia, entrare anche nella testa dello spettatore a volte.
Assolutamente sì, bisogna essere calmi, riflessivi e accondiscendere quando si può la situazione e poi da lì insomma lavorare per poter far procedere, perché poi in tante situazioni ci sono anche dei tempi, no? Per cui uno deve stare assolutamente dentro i tempi. Quando fai un evento come può essere Modena Park, dove c'erano 250.000 spettatori, è chiaro che ogni ingresso magari dovevano essere filtrati, che ne so, 5.000 persone, quindi è chiaro che i lavori a seconda delle situazioni devono essere contingentati in una certa maniera.
Infatti hai perfettamente ragione, bisogna sempre avere il rispetto dei ruoli di tutti, perché adesso lo dico, purtroppo è un periodo che non lo stiamo più vivendo, però anche quando poi si entra agli stadi e quando si ritornerà agli stadi, mi raccomando, quando si entra agli stadi sempre avere pazienza e quindi avere rispetto delle persone che vi fanno, non è che si inventano così di punto in bianco di fare un filtraggio o di farvi perdere tempo all'ingresso quando uno ha la tensione, che poi vuol dire la tensione, la partita inizia a un determinato orario, entrare un'ora prima non è che abbia senso, quindi sempre avere il rispetto a rispetto di tutti, perché poi alla fine giustamente dici tu, allo stadio la gente va per divertirsi, ma voi siete lì per lavorare.
Certo, ma anche perché poi, come hai detto tu, se uno dà quell'attimo di pazienza in più, tutto fila molto più liscio, no? Anziché creare tensioni, situazioni, anche perché poi noi siamo comunque subordinati dalle forze dell'ordine, che a loro volta danno delle direttive che sono quelle, per cui non si può neanche interpretare in quel caso, bisogna obbligatoriamente fare.
Oreste, prima mi hai parlato della parola formazione, ho visto tra l'altro stamattina ho fatto un giro sul vostro sito che ho trovato molto molto aggiornato, visto che vi siete dati anche a fare la formazione, proprio voi a farla gli altri, quindi un'ulteriore evoluzione del vostro lavoro.
Sì, in accordo con un altro caro amico facciamo formazione, adesso la formazione legata agli steward è una cosa particolare, legata proprio appunto agli eventi degli stadi e del calcio. Poi c'è la formazione di tutto quello che è il mondo della sicurezza, quindi io dico una parola un po' all'ex buttafuori, con il decreto Maroni, il personale con abilitazioni di antincendio, primo soccorso, col defibrillatore, insomma sicuramente delle nozioni che sono importanti per chi vuole operare in questo campo.
E poi visto, fate anche corsi di difesa personale, quindi è un altro di quelle cose che negli ultimi anni credo che abbia preso molto piede.
Sì, la difesa personale secondo me è sempre un tasso molto importante, almeno per avere una sicurezza psicologica di poter almeno affrontare determinate situazioni, ecco, questo è un po' il discorso.
Oreste, ti prendo ancora qualche minuto così per stare insieme, così parliamo un po' più a livello calcistico, ti faccio uscire un po' dall'ambito professionale, un po' più quello sportivo. Riesci ancora a seguirlo il calcio, magari prima ovviamente anche per questioni lavorativi, mi dicevi prima stare a bordo campo alle finali, riesci ancora a seguirlo?
No, adesso ormai lo seguo come tutti in televisione, no, il mondo del calcio dopo la Juventus per tutta una serie di motivi l'ho abbandonato, è una cosa che manca sicuramente, perché comunque la gestione di un evento come quelli sono una cosa che rimangono dentro, però ecco, le cose vanno così, per cui per tutta una serie di motivi appunto siamo entrati poi nel mondo del basket e abbiamo seguito e stiamo seguendo, spero anche quando si prenderà, certo, quel filone lì.
Ma i rapporti che avevate, che avevi anche tu con giocatori, staff, sono proseguiti? Ogni tanto c'è modo ancora di sentirvi, ricordare i bei tempi?
Ma guarda, con i giocatori capita, sì, capita di incontrare 3-4 giocatori, insomma, da Del Piero a Trezeguet, insomma, alcune situazioni per cui ci si incontra in modo molto piacevole, si ricordano magari i tempi davanti a un caffè, con la dirigenza, in qualche modo io sono rimasto legato con alcuni di loro, ancora oggi mi sento col direttore signor Moggi, quindi sicuramente
Pronto?
Scusami, no, pensavo di...
No, niente, scusami, no, credevo fosse caduta la linea, meno male, ci sei ancora. Sì, sì, dicevo, mi dicevi appunto con Moggi, avete ancora tenuto i rapporti.
Sì, assolutamente, capita, ci si saluta nelle feste, nelle situazioni, intanto ci si incontra anche lui, lo vedo ogni tanto quando arriva a Torino, anche perché, ripeto, lavorando poi in diverse situazioni, capita proprio di incontrarsi senza volerlo, ecco, quindi sicuramente mi farà molto piacere. Altri no, perché poi per tutta una serie di motivi sono anche andati fuori all'estero.
Chiaro. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa chiacchierata. Mi fa molto piacere essere finalmente riusciti a sentirci. Ti stavo inseguendo da un po', come si dice nel gergo. Siamo riusciti, mi faceva piacere ricordare anche i bei tempi che abbiamo passato insieme. E quindi grazie mille, Oreste. Spero di risentirti prossimamente.
Grazie a te, buona giornata.
Grazie mille, Oreste.
Ciao.
E abbiamo appunto fatto questa chiacchierata insieme a Oreste Vada, appunto come avete sentito attraverso le sue parole, appunto il lavoro che ha fatto la sua agenzia, la DES, in questi anni, soprattutto a me appunto faceva specie durante le trasferte quando lui e i suoi ragazzi seguivano la squadra, facevano appunto sicurezza, perché appunto come vi ha giustamente detto Oreste, immaginate durante le trasferte cosa non succede quando poi situazione del già solo l'arrivo all'aeroporto, al pullman, nell'albergo. È sempre un lavoro molto, molto delicato, bisogna stare attenti ad ogni aspetto, e tutto il gruppo della DES ha sempre fatto in maniera molto professionale il proprio lavoro. Parleremo ancora di questo argomento sotto un altro aspetto nella seconda parte. Abbiamo ancora un paio di minuti per stare insieme. Volevo solo ricordarvi, chiaramente siamo ancora in diretta Facebook per alcuni minuti, poi come succede di solito nella seconda parte staccheremo, quindi però continuate a mandarci i vostri messaggi. Tra l'altro mi fa segno Filippo dalla regia che avevamo avuto un problema dovremmo avere un problema di eco, adesso stiamo cercando di risolvere, anzi dovrebbe essere stato risolto. Ringrazio per chi ci ha segnalato che abbiamo avuto in cosa, mi scuso soprattutto con Rudy che dice che se non leggiamo i messaggi, chiedo scusa, ero impegnato nella conversazione quando mentre facciamo le interviste cerchiamo di rimanere concentrati sull'argomento. Comunque grazie mille anche a Giuseppe che ci ha segnalato il problema, l'abbiamo risolto. Quindi nella seconda parte chiaramente ci sentiremo solamente attraverso la nostra app e attraverso il sito radiobianconera.com. Io vi lancio come ogni puntata il mio appello, mi farebbe piacere sempre sentire le vostre storie legati a Aura Juventus, i vostri ricordi quando il giornale era ancora usciva ancora nelle edicole, chi era stato abbonato, chi semplicemente lo comprava di tanto in tanto magari per i poster che uscivano all'inizio della stagione. Quindi se volete lasciarci i vostri contatti attraverso il 340 54 25 324, prossimamente ci piacerebbe organizzare un'altra puntata, magari proprio in queste ultime settimane che ci attendono alla fine dell'anno, magari nel periodo natalizio, che siamo un po' più tranquilli, meno legati all'attualità. Se qualcuno di voi avesse piacere di raccontare come aveva fatto Carmela qualche settimana fa, io sono qui pronto ad ascoltare, perché è sempre un piacere potervi ascoltare, anche perché poi la storia di Ura Juventus è legata anche e soprattutto a quello dei tifosi che non solo leggevano il giornale ma partecipavano in maniera molto attiva alla vita del mensile attraverso le loro foto, le loro lettere. Quindi mi raccomando, se qualcuno ha piacere siamo qui pronti ad aspettarlo. Siamo praticamente alle 9.30, chiudiamo qui la prima parte di Generazione Urrà, avremo ancora modo di sentirci nella seconda con una voce che tutti gli amici di Radio Bianconera conoscono bene, però capirete per, di cosa si tratterà.
Generazione Urrà.
Bentornati, seconda parte di Generazione Urrà. Approfittate un po' di questa pausa per dare un'occhiata a siti e social, e sto vedendo quante foto stanno pubblicando amici e conoscenti di Piemonte, della zona del Piemonte, delle varie province, e vedo che la neve sta continuando a cadere, magari soprattutto in zone al di fuori di Torino, perché ribadisco, qua a Torino al momento non nevica, quindi la situazione è assolutamente tranquilla, e poi comunque non ci sono assolutamente pericoli per quanto riguarda la partita di questa sera. Però è singolare, appunto, come con l'arrivo di dicembre è arrivata questa perturbazione che ci ha di fatto buttati proprio nel periodo praticamente di fatto invernale, anche se manca ancora qualche settimana prima che inizi l'inverno. Vi dicevo, adesso in attesa tra qualche minuto di collegarci con il nostro secondo ospite, dopo aver sentito Oreste Vada nella prima parte, approfitto di questi 4-5 minuti a disposizione per fare un po' del nostro classico almanacco, che è un po' più normalmente siamo abituati a sentirlo di più durante gli appuntamenti con Ieri e Oggi, ma ce li prendiamo anche in questo momento, soprattutto per vedere eventi del passato. Non ce n'è uno che non è purtroppo un granché positivo dal punto di vista calcistico, perché soprattutto visto che siamo di fronte a una partita di Champions League nel 2003. La Juventus giocava in trasferta a Dortmund su campo neutro contro il Galatasaray. Era una di quelle tante partite che purtroppo col Galatasaray è quasi sempre successo che ci fosse qualche problema, sia nelle partite a Istanbul. Un paio di volte sono state rinviate, una su tutti l'ultima, quella dove poi di fatto la Juve costò l'eliminazione dal girone. In quella partita lì c'erano stati dei problemi e la partita fu giocata appunto a Dortmund, e la Juve perse 2-0 con doppietta, tra l'altro, di Hakan Şükür, che conosciamo anche per questioni calcistiche italiane, perché poi era venuta a giocare anche in Italia e nel Torino. Questo è certamente un ricordo, però ripeto, quella era una partita, anche quella tra l'altro della quinta giornata, ma anche la Juve aveva già tra l'altro superato anche lì in un girone che aveva poi superato il turno, quindi era andata bene. 1990, doppietta di Angelo Alessio, tra l'altro ex vice di Antonio Conte contro la Fiorentina, partita giocata allo stadio delle Alpi, una delle prime partite, appunto essendo al 90, credo che fosse la prima partita di Roberto Baggio contro la Fiorentina, anche se qui si giocava a Torino, appunto, come dicevo, partita vinta grazie a una doppietta di Angelo Alessio. La Juve era andata sotto 1-0 con il gol di Massimo Orlando, un ex di turno, e quindi ebbe modo di rimontare e vincere quella partita, rimanendo sempre poi in ambito europeo. 1964, qua stiamo tornando ai tempi dove non c'era ancora neanche la Coppa UEFA, ma si chiamava ancora Coppa delle Fiere. La Juventus vinse 1-0 contro i francesi dello Stade Français, 1-0, gol di Da Costa, era la Juve di Heriberto Herrera, e vinse appunto quella partita allo stadio comunale. Singolare che appunto a quei tempi le partite anche di mercoledì si giocavano alle 3 del pomeriggio. Mi fa segno Filippo che abbiamo già la nostra seconda ospite, non ha bisogno di grandi presentazioni perché è assolutamente di casa. Do quindi il mio saluto a Giulia Borletto. Ciao Giulia.
Ciao Fabio, buongiorno. Che strano parlare così presto.
Hai visto? Perché tu sei abituata alle notturne, alle partite della nostra Juventus.
Esiste qualcosa anche prima di mezzogiorno.
Esiste qualcosa anche di prima di mezzogiorno. Quindi, tra l'altro, non so se sei a Genova, se sei a Torino. Qui a Torino siamo...
Sì, sono a Genova.
Allora, quindi non ti stai prendendo pioggia e neve o forse sì?
No, pioggia sì, fidati. Ecco, allora. Preferirei la neve, però vabbè. Pazienza, ci accontentiamo.
Dai, che qua sta piovendo, potrebbe anche arrivare la neve già oggi, quindi siamo in attesa. Giulia, spieghiamo il motivo di questa chiamata, prima parte di ieri di Generazione. Ora ho avuto il piacere di avere Oreste Vada, il fondatore di DES, e se ti dico DES, sì, cosa ti viene in mente?
Mi viene in mente la mia adolescenza praticamente, quasi per intero, perché comunque ho i primi passi all'interno del mondo Juve li ho fatti anche grazie a loro, grazie al lavoro che ho svolto con loro per tantissimi anni.
Allora raccontaci che cos'era, qual era il tuo ruolo, che esperienza è stata, era come era nata?
Ma niente, era nata come poteva nascere per una ragazza di 18 anni un bel po' di anni fa ormai. Ovvero ho iniziato a fare la hostess allo stadio, che ammetto io vedevo come una possibilità fondamentalmente di andare a vedermi la partita, perché a me è quello che interessava, andare a vedere la partita essendo anche pagata, perché certo, ero abituata a pagare io perché avevo l'abbonamento in Curva Nord allo Stadio delle Alpi, che poi appunto ho accantonato perché ho iniziato questo mestiere che ho svolto comunque per tanti anni, perché ho lavorato con loro fino al 2005, mm-hmm, quindi ho lavorato dal 2000, 5 anni interi, e appunto loro svolgevano non soltanto ovviamente il lavoro con la Juventus, certo, loro avevano tantissimi eventi di hostess con clienti anche tra l'altro molto molto importanti, radio, stilisti, quindi comunque c'è stato parecchio da fare con loro come appunto come lavori di hostess. E appunto poi il fiore all'occhiello per me soprattutto era questo lavoro allo stadio della Juventus, che poi non voleva soltanto dire stadio proprio, certo, poi c'erano anche tutti gli eventi annessi alla Juventus, come poteva essere il ritiro estivo, si andava da Acqui Terme all'epoca, quindi c'era questo lavoro anche comunque ogni tanto d'estate. Io poi insieme all'altra figura della DES, Monica,
sì,
svolgevo con lei un lavoro in trasferta i primi anni, poi questo lavoro si è interrotto. Però comunque c'era un lavoro che si chiamava Casa Juventus,
sì,
praticamente veniva, lo conoscerai bene anche tu, te lo ricorderai, c'erano questi cos'erano? Erano dei comunque era sì, un'area praticamente, solitamente era ubicata dove la Juventus andava in ritiro nelle trasferte, dove appunto eravamo io e lei in particolare, più qualche magari ragazza del posto, che davamo i biglietti omaggio agli sponsor Juventus in loco, quindi comunque voleva dire nelle trasferte più lunghe, voleva dire partire con la squadra ad esempio, nelle trasferte più brevi si andava in giornata, come poteva essere Milano o Genova, si andava in giornata, o Parma anche, si andava in giornata e si tornava, però appunto ho visto anche delle città che non avevo all'epoca ancora potuto vedere da sola grazie anche a questo lavoro.
Giulia, com'era la Juve vista a quel punto da dentro invece che dalla Curva Nord, quindi dalla Curva Nord alla tribuna?
Era emozionante comunque, perché poi ti vedevi anche passare, comunque avevo 18 anni, ti vedevi passare personaggi che prima vedevi soltanto in televisione o vedevi nelle foto sui giornali. Io poi ero all'ingresso della tribuna 100, che era quella proprio della famiglia Agnelli, quindi ricordo di aver chiesto il biglietto ad un giovanissimo, Lapo Elkan, di cui io non conoscevo neanche l'esistenza molto probabilmente ancora all'epoca, o comunque non era Lapo Elkan di adesso, quindi era anche lui un ragazzetto di 20 anni, molto poco conosciuto sia alle cronache rosa che non. E mi ricordo di avergli chiesto il biglietto e lui con molta molta tranquillità e anzi col sorriso mi ha detto: ma io non ce l'ho il biglietto. E io: ma allora non ti posso far entrare. E in quel momento è arrivata Monica a dirmi: no, fallo entrare il tampo. E dice: no, ok, prego, passi pure. Mi capitavano anche queste cose, vabbè.
Diciamo che era un Lapo pre-social, quindi era più difficile da...
Molto, molto pre-social, pre-telefono, i telefonini c'erano, però comunque molto pre tutto, quindi no, però appunto li ho visti quasi crescere da John Elkan ad Andrea Agnelli, che era anche lui un ragazzino con una testa piena di capelli, appunto i ricordi sono tanti, poi appunto proprio perché ero in quel punto lì li ho visti davvero crescere, siamo cresciuti insieme, possiamo dire così.
Diciamo, dai, allora magari è stato anche un po' uno stimolo per decidere poi di puntare sul mondo del giornalismo.
Ma Quello lo sapevo già, ti dico la verità. Quello lo sapevo già, che avrei voluto far questo da grande. Poi il fatto è che, diciamo che sicuramente qualche conoscenza in più me la sono fatta.
Certo.
Anche proprio perché li vedevo quotidianamente e un po' magari mi hanno così ancora di più invogliato.
Certo, chiaramente ha fatto crescere proprio la voglia in più di entrarci dall'altra porta, quella appunto, invece che dalla tribuna 100, dalla tribuna stampo, infatti. Senti, come è iniziato invece, Giulia? Perché noi ti conosciamo sempre che parli di Juve tutti i giorni, invece magari i nostri amici da casa vogliono sapere anche qualche curiosità. Come è iniziata invece la tua attività giornalistica?
La mia attività è cominciata un po' come tutti i giovani giornalisti piemontesi, torinesi, da Sprint Sport, che all'epoca era appunto il giornale principale se volevi cominciare a scrivere o comunque ad andare a farti un po' le ossa, tant'è che appunto le ossa ce le siamo un po' fatti tutti nei campetti vari di periferia o andare a... ricordo una partita che ero andata a vedere all'Eni sotto un diluvio universale di una squadra di eccellenza all'epoca, quindi rimandata tra l'altro,
certo,
è probabile giocare, sembrava rugby, però appunto poi così pian piano si sono susseguite le possibilità, le occasioni, finché poi siamo arrivati dove siamo arrivati.
Eh sì, tra l'altro passando anche attraverso tante partite di settore giovanile, visto che questo un po' ci accomuna con la passione di seguire le partite dei giovani. Quindi qualcuno di quelli che oggi sono in prima squadra, che fanno la differenza, noi possiamo dire di averli visti quando erano ancora...
Di averli visti, sì, di averli visti che erano molto molto più magri.
Ecco.
Avevano un altro fisico all'epoca, poi si sono costruiti con gli anni, diciamo. Sì, però ho seguito anche tante partite della primavera, della Juventus del 2000, cos'era, il 2004-2005 più o meno.
Erano begli
anni.
Quindi
come periodo era la Juventus di Chiarenza, era la Juventus in cui giocava Palladino, in cui giocava Mirante. La Juventus in cui giocava Marchisio, però poi l'anno successivo, se non mi ricordo male.
Erano gli anni in cui appunto quella generazione lì stava arrivando alla fine del percorso nel settore giovanile. C'era qualcuno di questi ragazzi su cui eri pronto a scommettere e dice questo arriva?
Non ho capito.
C'era uno di questi ragazzi che vedevi giocare in primavera, che su cui potevi puntare tranquillamente una fiche dicendo questo arriva di sicuro?
Ma più che altro è stato, non dico un po' una delusione, però ero convinta che potesse, ero convinta facesse molto di più, ero convinta potesse veramente arrivare molto più in alto. Davide Chiumiento.
Ah, ecco. Era
stata una sorpresa, anche al torneo di Viareggio aveva giocato benissimo, poi si è un po' perso, diciamo così, era etichettato come il nuovo Del Piero, aveva un sacco di ottime possibilità davanti a lui, poi però ha scelto anche la via, credo, di tornare più che altro in casa, perché lui è in Svizzera,
sì,
quindi è tornato da quelle parti, poi so che è andato a giocare in Canada, comunque quindi non ha mai abbracciato il calcio italiano.
Eh sì, purtroppo nel destino di tantissimi giocatori, poi alla fine basta veramente poco, Giulia, perché come si dice, la classica botta di fortuna che può aiutarti o dall'altra parte penalizzarti, quindi ne abbiamo visti tanti.
Beh,
perdersi
anche la fortuna di Claudio, comunque Marchisi è stata discesa in Serie B della Juventus, se ci pensi, perché era il 2006, lui è praticamente entrato di diritto a far parte della prima squadra, perché c'era la possibilità, perché i big avevano scelto anche di andarsene, perché la Juventus in Serie B voleva dire magari anche scendere di livello, a livello di curriculum, e quindi la sua grande fortuna è stata quella, e da lì infatti poi lui ha continuato la sua strada a Torino, cogliendone i frutti
soprattutto nel periodo poi di ricostruzione degli anni successivi, sono stati veramente veramente fondamentali. Giulia, ti allargo un po' il discorso al mondo femminile, sempre più donne nel giornalismo sportivo femminile, ma soprattutto tantissime donne proprio nel mondo del calcio, quindi si sta allargando, sta diventando un mondo sempre meno maschilista,
meno male.
Aggiungo io, meno male, hai ragione, infatti lo stavo per aggiungere io.
E meno male, sì, vedremo anche questa sera.
Infatti lì volevo arrivare.
Cosa ci regalerà? Io credo che tutte le donne hanno una, abbiano una grande aspettativa da questa
Stefania,
la partita di questa sera, da questo arbitro che per la prima volta appunto scenderà, oltre che all'Allianz Stadium, comunque arbitrerà proprio una partita maschile da questo punto di vista. Quindi è interessante questo, e magari vuol dire che finalmente le donne non vengono soltanto viste come non possono, non sanno parlare di calcio perché lo fanno, ma addirittura possono arbitrarlo.
Eh sì, e anche entrare in posizioni importanti, perché poi notizia anche di questi giorni con
di Saragama.
Di Saragama, che... infatti, che... un bel ruolo,
sì,
importante.
Complimenti
questo.
Anche a lei.
Veramente, sì, anche perché Sara è una che si sta mettendo in luce non solo per le sue grandi doti calcistiche, ma anche per le sue abilità al di fuori del campo, perché poi di fatto è diventata proprio un simbolo, non solo per quello che fa in campo, ma anche fuori.
Le hanno addirittura dedicato una barba,
è vero,
qualche anno fa.
Senti, a proposito di questo, la Juve si sta confermando davanti a tutti, perché poi giustamente Oreste prima mi ha detto la Juve aveva fatto delle cose che altre società non avevano neanche pensato, stiamo parlando della sicurezza, ma anche sul calcio femminile ha poi fatto un gesto, che quello di portare la prima squadra, che poi ha dato una svolta incredibile a questo movimento.
Non soltanto in quello, pensiamo all'under, alla nascita, alla formazione dell'under 23, che la Juventus è l'unica in Italia ad avere questa seconda squadra, da cui tra l'altro può attingere gratuitamente all'occorrenza. Pensiamo a quello che è successo con Frabotta, nonostante le critiche che può aver ricevuto, da me compresa, dopo aver col Benevento, però comunque è sicuramente anche di stimolo per gli altri compagni mettersi in mostra, darsi da fare il più possibile per magari arrivare un giorno appunto a vestire la maglia della prima squadra. Bello anche quello che è stato fatto a livello femminile con la nascita della Juventus femminile, cosa che comunque è già meno di nicchia, perché sono tante le squadre di Serie A che hanno anche la squadra femminile appunto, però è bello vedere che anche lì si riesce a vincere e ad arrivare sempre ai primi posti.
Sì, poi soprattutto è bello vedere l'evoluzione che c'è stata. Io lo vedo dal punto di vista personale, perché anch'io nel mio passato, prima di entrare in Juve, avevo seguito il calcio femminile alla fine degli anni 90, ed era veramente un altro... c'era ancora l'Acquarino che giocava, erano le ultime partite della Morace, ma si vede che era un movimento totalmente diverso da quello di oggi, che era veramente... In quel momento lì era difficile pensare che potesse fare questo salto, e di fatto lo ha fatto poi negli ultimi 5 anni.
Prima era considerato nullo praticamente, tant'è che non era neanche riconosciuto non aveva neanche un riconoscimento a livello federale, quindi il fatto di aver visto questo cambiamento dà una grande soddisfazione, non soltanto a livello femminile ma a livello generale, perché vuol dire che ci stiamo evolvendo finalmente da questo punto di vista.
In attesa chiaramente sempre del prossimo passo che si aspettano tutte, che è quello del fatto che venga ufficializzato il professionismo, perché a questo punto è fondamentale che venga.
È assurdo anche che non sia ancora stato fatto, però
anche perché appunto
i tempi sono lunghi anche per quello,
anche perché appunto
per le cose semplici e basilari, per quello,
anche perché se devi competere con squadre internazionali che di fatto loro lo sono professioniste, poi diventa anche un handicap da quel punto.
Sì, si diminuisce soprattutto a livello dell'avversario, che magari appunto lo è.
Giulia, domanda d'obbligo per chi passa ospite, visto che è la prima volta che passi ospite qui a Generazione Urrà, i tuoi ricordi di Urrà Juventus a questo punto?
Bene, li ho ancora tutti a casa, dei miei genitori, in un armadietto. Sono tutti lì messi in ordine di mese, anno addirittura. Era l'appuntamento fisso, anzi guai se mio padre non me lo portava a casa, guai.
Che ricordi hai? Magari particolare qualche articolo che ti ricordi? O un motivo? C'era un motivo?
Vabbè, io ritagliavo tutti quelli di Alessandro, che parlavano di Alessandro Del Piero, perché vabbè, era il mio unico grande amore all'epoca. Per cui sono abbastanza bucherellati quei giornali, perché li ritagliavo e li attaccavo all'armadio per la gioia di mia madre, che poi ha tolto scotch per anni. E per ricordarmene uno in particolare no, però appunto io avevo questa cosa, ritagliavo sia le immagini che le, che gli articoli di Del Piero e li attaccava in camera come una pasta.
E diciamo che non mancavano, anche perché quando recentemente, quando c'è stata poi, vabbè, prima che il giornale chiudesse, c'è stata la mostra per il centenario, era poi uscita sta statistica che Alessandro Del Piero era stato il giocatore che ha avuto più copertine di tutti su...
Soprattutto durante il periodo della vittoria della Coppa continentale, ecco, diciamo che le prime pagine erano praticamente solo per lui.
Eh sì, anche perché poi è quello che di fatto ha fatto il percorso più lungo nella Juve, l'altro che era Boniperti, non c'era ancora un Juventus, comunque era rinato nel 64 quando Boniperti era quasi alla fine della sua carriera, quindi non poteva prendersi... No. Lo spazio. Giulia, quando ti risentiamo su Radio Bianconera?
Ci sentiamo
così?
stasera dalle 19 alle 21 con Terzo Tempo, poi domani a Pendown e sabato per seguire insieme il derby.
Ecco, che allora che sarà un altro appuntamento. Cosa ti aspetti a questo punto dal derby?
Dal derby? No, non mi aspetto sicuramente una partita sottotono, perché vabbè che arriverà, il derby sarà dopo tre giorni, tre giorni dalla partita di stasera. Però comunque sono state già troppe le brutte figure fatte in campionato, quindi il derby non deve assolutamente essere sbagliato, assolutamente
allora,
no.
Allora facciamo un ricorso storico, Giulia, visto che nel 2002 la Juve andò a giocare a Kiev già qualificata per il girone successivo, che la partita non interessava più, e quattro giorni dopo aveva il derby, ne rifilò poi quattro al Toro, quindi speriamo che sia di buon auspicio
partita. Crei questa situazione.
Speriamo, appunto. Giulia, grazie mille. Allora ti aspettiamo,
Fabio,
per questa sera per Terzo Tempo.
Terzo Tempo, sì. Buona giornata a tutti. Ciao.
Grazie mille, ciao Giulia. Siamo quasi in chiusura, grazie ancora chiaramente a Giulia Borletta, grazie ancora a Oreste Vada, fondatore e responsabile di Des Security, che abbiamo avuto modo di ascoltare nella prima parte. Siamo di fatto quasi in chiusura, manca ancora un minuto, vediamo se c'è ancora qualcosa che ci può, qualche curiosità dal mondo della storia, del passato bianconero che ci può dare uno stimolo, magari una partita, visto che può... Ha lasciato non tanto il segno, perché fu un pareggio, stiamo tornando indietro veramente tantissimi anni fa, visto che prima abbiamo parlato di un Rai Juventus che era tornato negli anni 60, 1956, la Juve pareggia 1-1 a Vicenza, da ricordare perché c'è stato il primo gol con la maglia bianconera di Gino Stacchini, e mi fa sempre piacere ricordarlo perché è stato più volte nostro ospite Gino Stacchini, anche recentemente ricordando le partite col Ferencváros, perché appunto Gino Stacchini era stato in campo in quella famosa Coppa delle Fiere contro il Ferencváros, giocato allo stadio comunale, purtroppo non andò benissimo, e di fatto quella è stata la prima sconfitta della Juve in una finale europea. Quasi 9:58 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi, del mercoledì di Generazione Orraio, appunto per questo format vi do appuntamento tra una settimana, domani invece appuntamento abituale del giovedì con ieri e oggi, e toccherà appunto a noi iniziare i commenti del post partita, anche se chiaramente a colpo di tacco questa sera si inizierà a parlare già tanto, però ancora caldo, da domani iniziamo invece con i primi commenti a freddo, e freddo più che mai, vista la temperatura di oggi. Ciao e buon pomeriggio a tutti.
Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.